Io faccio questa, la solita intro delle puntate. Aspetta,
avvisiamo tutti, variante M, verrà condotto da quattro persone.
Variante M, special edition, powered by WeShort. Amiche, amici e amiche di Variante M, bentornati all'ascolto di questo podcast che cerca ogni mese di parlarvi di marketing e comunicazione cinematografica. Ad accompagnarmi, come sempre, fedelissimi Giuseppe Tommasini e Stefania Veneri.
Ciao a tutti.
Ciao.
E in questa puntata torniamo a parlare di audience design, l'argomento a noi molto 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 caro, e questa volta lo facciamo con un ospite speciale, qui con noi Greta Nordio. Ciao Greta,
ciao.
Grazie di essere venuta a trovarci.
Grazie a voi.
Non potevamo chiedere di meglio, perché per chi non lo sapesse, Greta Nordio è una audience design consultant, ho detto bene, che collabora con il Torino Film Lab a svariati progetti, tiene workshop in tutto il mondo, Brasile, Beirut, Libano, sì. Quindi diciamo si viaggia. Però ha un ciclo di studi e di formazione che la porta anche oltreoceano, prima in Scozia, poi a New York, dove tra l'altro hai anche lavorato specializzandoti in campagne di sensibilizzazione strategica, zucchero per le nostre orecchie, e anche in crowdfunding. Io non cito tutti i progetti al quale hai collaborato, perché comunque abbiamo molte domande da farti, quindi con la bio mi fermo qui.
Quindi parto subito io con una prima domanda. Partiamo dalle basi, senza dare niente per scontato, magari ci aiuti a definire al nostro pubblico che cos'è, che cosa si intende per audience design, quindi che cos'è e che cosa serve.
Allora, questa è una domanda da $1,000,000, io dico sempre, perché ogni volta che faccio una consulenza di audience design, poi finiamo e il produttore o il regista mi dicono: ah, ma siamo appena stati a una sessione di psicoterapia, più o meno. Perché l'audience design risponde a moltissime domande e necessità dell'industria cinematografica. Diciamo che la definizione un po' più tecnica è un approccio alla comunicazione, al marketing e anche alla distribuzione che mette il pubblico in primo piano e è basato sullo storytelling. Quindi potrebbe essere una forma di storytelling marketing anche, perché credo che la storia di un film sia la sua vera potenza e che la storia sia il modo migliore per raggiungere il pubblico giusto. Lavoro con film indipendenti e film molto art house, credo fortemente nel cinema art house, nella visione artistica dei vari artisti che fanno cinema, e credo che il marketing non debba snaturare questa visione, ma credo che il pubblico giusto esista, magari siano più pubblici, più nicchie diverse sparse in tutto il mondo, e che ci siano anche diversi modi per raggiungerli, non solo tramite la comunicazione ma anche tramite la distribuzione, e che la storia sia il modo giusto per raggiungerli, perché automaticamente il loro interesse sarà verso quella storia lì, perché sono vicini ai temi.
Questa potrebbe essere una definizione.
È una seduta di psicoterapia, ma non spaventatevi, esatto. Perché se ne uscite avendo una mappa geografica di qual è il pubblico della vostra storia e
anche di cos'è la vostra
cos'è
storia.
La vostra storia.
Veramente.
Le idee chiare.
Si spera.
In base anche a questa grossa esperienza che tu hai avuto, riusciresti a delineare delle differenze tra degli approcci di marketing cinematografico internazionale e in Italia? Cioè, hai notato delle differenze? Se sì, in questo mercato cosa hai notato?
Allora, io ho notato nel mondo, diciamo, anglosassone sono molto più avanti di noi, e anche nel mondo nordico dell'Europa del Nord, perché stanno lavorando su questi temi, anche fondi nazionali o regionali stanno lavorando su questi temi, supportando i registi da parecchi anni, oppure comunque nel mondo anglosassone hanno un'impronta un po' più hollywoodiana, in cui il marketing è quasi importante,
sì,
tanto quanto il film.
Diverso, sì.
Esatto.
Se investi uno, pubblicizzi con due, diciamo.
Esattamente.
Questo è il rapporto.
Io dico sempre che secondo me tutti noi del cinema indipendente dovremmo prendere un po' di ispirazione,
sì,
da Hollywood.
Non con gli stessi budget,
no,
magari, ma il concetto, sì, dovrebbe essere quello, sì.
Mentre in Italia e nell'Europa del Sud è un argomento che si sta imponendo adesso, perché in questo momento il mercato è saturo e ci sono tantissimi film che fanno molta fatica ad emergere, e quindi adesso sta diventando una necessità impellente, per cui c'è necessità di affrontare questo discorso prepotentemente.
Di affrontarlo, e quindi la domanda successiva, che tra l'altro ci viene fatta spesso quando andiamo a parlare di marketing e comunicazione, è proprio il quando, cioè quando si dovrebbe iniziare a parlare di audience design rispetto al ciclo di vita del film?
Allora, secondo me prima possibile meglio è. Poi secondo me il momento giusto è quando si ha una prima o una seconda stesura della sceneggiatura, in modo che lo sceneggiatore e il regista abbiano avuto un pochino il tempo di riflettere meglio sulla storia, e poi in quel momento hanno le idee già abbastanza chiare, ecco, perché sennò l'audience design, visto che è uno studio molto approfondito della storia e di tutti i temi e di quello che veramente non solo si vuole raccontare ma anche si vuole ottenere con un certo progetto, mette un po' in crisi tutto
quanto. Si può influenzare, esatto. Può influenzare delle
sì,
scelte.
Sì, sì, sì. Spessissimo ci sono gli sceneggiatori che poi vanno a rilavorare la sceneggiatura stessa, perché si sono accorti che magari c'è qualcosa che volevano dire che non è ben elaborato, esatto. Eccetera, eccetera. Quindi secondo me il momento migliore è quello. Poi io penso sempre che non ci sia un momento sbagliato, nel senso, se qualcuno si accorge che in post-produzione, che non ha pensato a una strategia assolutamente di comunicazione per il proprio film,
noi stiamo male, ma
vale la pena iniziare anche in quel momento.
Certo, con un po' più di difficoltà, sì, perché devi comunque, non hai potuto creare contenuti,
esatto.
E sei lì un po' limitato,
infatti.
Quindi bisognerebbe ridimensionare anche gli obiettivi in quel caso.
Sì, 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 sì. Sono d'accordo. Però sì, no, lavorare in sviluppo, come dicevi tu, è assolutamente essenziale, perché poi si ha una strategia anche per la creazione di materiali, per la creazione di contenuti, anche per come presentarsi a possibili partner, sia finanziari che produttori che distributivi, sia per i fondi per fare domande ai fondi pubblici. Ormai tutti i fondi pubblici fanno la domanda: chi è il tuo pubblico target, qual è la tua strategia di distribuzione, bisogna avere delle risposte
che non siano, diciamo, troppo scontate,
esatto.
troppo superficiali, mi viene da dire.
Noi riteniamo che la sceneggiatura sia un brief, perché c'è tutto lì. È tutto quanto lì. Verrebbe da farti una domanda: utilizzi delle piattaforme di listening particolari che ti permettono di sondare, di fare il tuo lavoro, oppure come si sviluppa? Perché così diamo anche una dimensione.
È un lavoro di ricerca sicuramente,
sì.
Ci sono degli strumenti, ci sono delle pratiche.
Allora, io leggo tantissimo, devo dire la verità, leggo moltissimo tutti i trade e tutti i siti specializzati dell'industria, e in più mi leggo tutti i vari report che pubblicano, ad esempio l'European Audiovisual Observatory,
Parrots,
sì, esattamente, in modo da capire un po' meglio come si sta muovendo il mercato. Poi a seconda del progetto faccio delle ricerche un po' più specifiche. Sto sperimentando delle piccoli esperimenti proprio sui social media per vedere di testare qualcosa, perché anche l'altra cosa per me per cui è molto importante iniziare presto è che si può testare e quindi si può sbagliare e poi correggere i propri errori.
Guarda, io sono molto felice che l'abbia detto lei, perché
noi non si vede ma abbiamo gli occhi a cuore.
No, ma è assolutamente, cioè, tra l'altro questo strumento digitale, soprattutto i social network, non è recente, però insomma gli ultimi 10 anni sicuramente hanno dato una possibilità in più a chi fa il tuo lavoro di andare a sondare se effettivamente le teorie, perché si parte sempre da delle teorie, rispondono, poi sono rispondenti rispetto, no, alle profilazioni che uno ha immaginato, ovviamente studiando il progetto, come hai detto tu,
sì,
valutandone
sì.
Tutti i temi, tutti i sottotemi,
sì.
Tutti gli insight.
No, ma infatti volevo, poi il lavoro della consulenza è molto astratto in realtà, cioè sono tutte delle cose che uno si immagina a partire dalla storia, e quindi si immagina anche sapendo un po' come va la società moderna, quali potrebbero essere i vari pubblici, e poi si
anche
testa e si fa ricerca.
È in continuo movimento,
esatto.
Cioè voglio dire, il pubblico di ieri non è quello di oggi e non sarà
infatti
quello di dopodomani,
esatto.
Quindi non si può perdere il contatto reale con chi poi andrà in sala o farà play su un qualunque device.
Ci vuoi parlare un po' del che vita stanno vivendo le piattaforme di crowdfunding? Perché c'è stata un'enorme richiesta all'inizio, con molta confusione, molti la utilizzavano con obiettivi sbagliati. Raccontaci un po', secondo te, in che modo si stanno evolvendo, se si sono evoluti oppure si sono fermati lì?
Allora, io ho lavorato nel crowdfunding, secondo me nell'epoca d'oro del crowdfunding, perché ho iniziato a lavorare negli Stati Uniti nel 2014, ho lavorato appunto 2014-2015, quando era possibile fare delle campagne economicamente molto importanti e c'era un vero supporto economico da parte di un pubblico generale o della comunità. Adesso secondo me le persone sono molto più restie a donare su tanti progetti, però è uno strumento secondo me potentissimo per formare una comunità di interesse.
Ecco.
In cui magari una persona comunque più portata a donare 2 euro, 5 euro, quindi non si possono raggiungere cifre enormi, però una persona anche che dona 1 euro è una persona che è interessata al progetto e quindi seguirà di sicuro tutto lo sviluppo e poi vorrà vedere il
quindi
film.
È molto più importante perseguirlo con degli obiettivi di crowdsourcing e quindi fondamentalmente per creare una fan base, cioè il vero denaro sono le persone.
Assolutamente.
Poesia,
che grande poesia.
No, era una bellissima frase, non ero ironica, era veramente bella.
Sì. No, il potere secondo me è anche nelle comunità, cioè creando un crowdfunding si crea una comunità di interesse molto forte che poi può parlare del tuo film e si sa che la pubblicità bocca a bocca poi è la pubblicità migliore perché è gratis.
Grazie Greta, è stato super interessante, continueremo a parlarne. Pensa, piccola curiosità, che la puntata zero di Variant M parlava proprio di crowd searching. Quindi c'è un doppio legame tra noi e te, quindi volentieri se mi faccio portavoce di tutti, sei invitata quando vuoi a raccontarci.
Anche a condurre.
Anche a condurre, no, sicuramente.
Ti prego.
A presto.
Grazie a voi.
E viva il cinema. Grazie.
Ciao, grazie a te. Variant M è un podcast originale Vista e Just Cinema Magazine.
Queste puntate speciali sono prodotte in collaborazione con WeShort.
Noi siamo Giuseppe Tomasini, Livia Erdà e Stefania Veneri.
Alla regia Gianluca Marzari.